Le borse precipitano un'altra volta. In Asia e in Australia i mercati iniziano dove avevano finito venerdì. Tokyo che parte con un calo dell'8%, oltre l'8%, Hong Kong in calo del 9%, Singapore dell'8,5%. I dazi varati dagli Stati Uniti sono dunque ancora al centro della scena, mentre si cerca la via della trattativa. Anche alcuni repubblicani americani, oltre che le aziende, pressano il presidente perché arretri sulle scelte annunciate 5 giorni fa. Lui dice ci sono 50 paesi pronti a trattare. In Italia intanto si discute di politica, con la Lega che preme perché a Matteo Salvini, riconfermato segretario del partito, sia dato il Ministero dell'Interno. Non ve ne è necessità, replicano da Forza Italia. È stato un fine settimana in piazza, sabato per la pace con Giuseppe Conte e 5 Stelle, domenica per l'Europa con i sindaci di Bologna e Firenze. Questo è il 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Simone Spezia.
Si può pensare quello che si vuole sulle politiche di immigrazione. Si può essere nettamente contrari a qualsiasi arrivo. Essere estremamente rigidi o estremamente aperti, naturalmente. Ma che senso ha far arrivare fino ad Ancona con il mare Forza 7 una nave con 215 persone a bordo? Che senso ha se non un'inutile cattiveria? La life support di Emergency. Io so già che si scateneranno al 349-238-6666 quelli che dicono le orribili ONG che fanno il male del paese e che però intanto rappresentano l'11% complessivo degli arrivi nel nostro paese, quindi una quota bassissima. La life support di Emergency ha chiesto al centro di coordinamento del soccorso marittimo di avere un porto di riparo o un porto sicuro più vicino rispetto al porto di Ancona. Ma mi sembra, mi viene da dire, quasi una banalità. Sentiamo Jonathan Laterra, che è il capo missione, ieri a Che Tempo Che Fa.
Di queste 215 persone che vanno a bordo, 53 sono donne, 150 sono minori, di cui 15 hanno meno di 5 anni, quindi capirete bene la situazione. In questo momento il mare è ancora abbastanza buono, ma nelle prossime ore, per almeno 48 ore più o meno, peggiorerà. Quindi, come ho detto, il mare sarà a nord-est forza 7 e questo vuol dire più o meno con onde fino a 3 metri.
Chiedono tra l'altro non necessariamente di sbarcare in un porto più vicino, ma chiedono anche solo un riparo. Dateci, indicateci un riparo, indicate dove piazzarci. Adesso sbarcheranno 44 persone a Siracusa, sono i più fragili, e poi riprenderanno il mare e andranno ad Ancona con il mare Forza 7. Secondo il rapporto realizzato dalle stesse organizzazioni non governative, dal dicembre del 2022, quando c'è stato il decreto Piantedosi che ha stabilito queste nuove norme, la decisione di disporre l'assegnazione di porti distanti ha obbligato le navi a 735 giorni di navigazione inutile in più. Allora, là si può anche dire, signori miei, è la nostra scelta e la scelta di questo governo per rendere più difficile il lavoro delle organizzazioni non governative. E là se ne può discutere all'infinito. Ma ripeto, quando c'è il mare previsto a Forza 7, perché questa inutile cattiveria?
After all your dreams are done and paid.
Chiede un ascoltatore, dice: 4 giorni al Nord Africa in condizioni pietose, ti preoccupi di un giorno per Ancona in una nave sicura? Non, forse proprio perché hanno fatto 4 giorni dall'Africa in condizioni pietose, più l'altro mese precedente, i 2 mesi precedenti in... in mezzo al deserto, attraversando tutte le difficoltà che sappiamo. E proprio perché noi siamo un paese civile, siamo un paese diverso dalla Libia e dalla Tunisia, se consente, caro ascoltatore, dal punto di vista del rispetto ai diritti, un minimo di umanità. Guardi, che non è che si sta dicendo che l'immigrazione non va controllata, che bisogna aprire tutto. Si sta dicendo un minimo di umanità, ragazzi, Sono dei poveracci che stanno su una nave, ma perché gli devi far fare 2 o 3 giorni di navigazione da Siracusa ad Ancona? Non è... Ma siamo quasi sul filo della banalità, se consente, no? Almeno per come la vedo io, poi per carità, Invece prevalga il cattivismo, ecco. Perché questo non è buonismo. Mi sembra una cosa a dire, vabbè, dai, facciamogli sbarcare più vicini. Dagli, che so, una Calabria, Bene. Le 6:37 minuti e 42 secondi di lunedì 7 aprile, Carlo Salvatore in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca. Margherita Ina, Luca Ferrero, la squadra dei 24 Mattino e voi, se vorrete, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dunque, in questo lunedì 7 aprile, una buona giornata da Simone Spezia e ancora una volta, maledizione, maledizione, siamo là coi dazi e con gli effetti che hanno sui mercati. Dice bene il premier britannico Keir Starmer: il mondo come lo conoscevamo è finito, perché esattamente il paese che ha più rappresentato in modo plastico la globalizzazione esce dalla globalizzazione per come l'abbiamo conosciuta fino adesso, impone tutta quella serie di dazi che conosciamo. L'impatto sui mercati lo stiamo rivedendo adesso e vedremo che cosa succederà in Europa, se sarà un altro bagno di sangue in Europa e negli Stati Uniti. Nel frattempo cresce un po' di fronda, innanzitutto tra i repubblicani e poi anche tra le aziende che iniziano a vederla grigia e a vederla pesante. Si erodono anche notevolmente i patrimoni di coloro che tanto hanno sostenuto Donald Trump nell'ultimo periodo. Si prova a ragionare con l'amministrazione americana. Lo fa Taiwan, che nelle ultime ore proprio ha detto di voler rimuovere eventuali dazi. Lo fanno i paesi più poveri e più in difficoltà, pensate alla Cambogia, al Vietnam, paesi nei quali si trovano consistenti produzioni americane e dove il surplus commerciale è molto forte, semplicemente perché le aziende americane producono là. Ma la grande domanda alla quale gli economisti rispondono tendenzialmente di no è: servirà questo a riportare le aziende a produrre negli Stati Uniti? Tendenzialmente no, o è difficile, o è molto difficile che tutto questo avvenga creando una grande quantità di posti di lavoro. Ma vedremo, ovviamente. Come deve reagire l'Europa? Ed è quello su cui ci si sta interrogando, dove la prima ipotesi è tassare i servizi digitali e quindi colpire gli Stati Uniti laddove gli Stati Uniti hanno un surplus commerciale, che è esattamente sui servizi. Dal forum The European House Ambrosetti di Cernobbio, il ministro Giancarlo Giorgetti invita a non pigiare il bottone del panico e dice: dobbiamo evitare controdazzi.
Quello che a nostro giudizio dobbiamo fare come governo è quello di cercare di mantenere il sangue freddo, valutare esattamente gli impatti, evitare di partire con una politica di controdazi che potrebbe essere semplicemente soltanto dannosa per tutti e soprattutto per noi. siamo impegnati a quella che potremmo definire una de-escalation della tensione con l'amministrazione statunitense. Il messaggio, a mio giudizio, è quello che non bisogna pigiare il pulsante, il bottone del panico.
Così, Giorgetti, è una posizione molto cauta quella dell'Italia, che viene accusata, diciamo, in Europa ci sono come al solito due visioni. C'è chi è convinto che si debba spingere più a fondo, appunto, non solo pigiare il bottone del panico, non pigiare il bottone del panico, ma spingere più a fondo sui controdazzi. Cioè, agli Stati Uniti bisogna farla vedere e dire agli Stati Uniti siamo qua e non siamo deboli, siamo pronti a reagire nella maniera più dura possibile. C'è chi dall'altra parte, come l'Italia, ma non solamente l'Italia, ci sono altri paesi che dicono no, attenzione, andiamoci molto cauti, apriamo ad altri mercati, muoviamoci in direzione di una deregolamentazione europea, abbattiamo le barriere interne. Vi ricordate, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, le barriere interne sul fronte solamente delle merci equivalgono a dazi in alcuni casi che arrivano fino al 45%, nel settore dei servizi ostacoli che rappresentano dazi intorno al 110%, beh, iniziamo a rimuovere quelle barriere, ad altri mercati e riduciamo la regolamentazione. È quello su cui si sofferma la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Congresso della Lega.
Non abbiamo condiviso ovviamente la scelta degli Stati Uniti, ma siamo pronti a mettere in campo tutti gli strumenti negoziali ed economici necessari per sostenere le nostre imprese e i nostri settori che dovessero risultare penalizzati. E torneremo a chiedere con forza all'Europa di rivedere le normative ideologiche del Green Deal e l'eccesso di regolamentazione in ogni settore, che oggi costituiscono dei veri e propri dazi interni che finirebbero per sommarsi in modo insensato a quelli esterni.
Insomma, manda un videomessaggio ad un congresso della Lega dal quale parte la richiesta che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e vice premier torni al Ministero dell'Interno. Parte dalla base, non so se dalla base o quantomeno dai partecipanti al congresso, e lo sentiamo nelle parole del capogruppo alla Camera, Molinari. Non lo sentiamo, ma adesso lo troveremo magari. Intanto sentiamo Salvini sul Viminale che dice: sono a disposizione.
È mio dovere ascoltare quello che il mio partito, quello che i sindaci, quello che gli elettori ci chiedono, e quindi sapendo che Matteo è e sarà un amico e un grande uomo di Stato, di quello che mi avete chiesto con serenità parlerò sia con lui che con Giorgia Meloni, perché io sono a disposizione dell'Italia e della Lega, senza avere smanie.
E vedremo. Forza Italia è perplessa, da Fratelli d'Italia, lo dice molto esplicitamente, Fratelli d'Italia al momento non fa filtrare nulla o fa filtrare molto poco. È stato un fine settimana di piazza questo, quello organizzato dal Movimento 5 Stelle per la pace. Sentiamo Conte che interviene soprattutto sul tema del riarmo europeo, della difesa europea.
Abbiamo 800 miliardi buttati per armare i singoli paesi, per distruggere l'Europa. Sapete che cosa significa armare i singoli paesi? Significa consentire a chi ha capacità fiscale, come la Germania, di diventare una superpotenza. È questo che ha sottoscritto Giorgia Meloni il 6 marzo, senza nessun mandato, senza nessun voto. Ha creato un disastro storico di cui ne risponderà per tutta la sua vita politica.
E alla manifestazione, come previsto, anche la TikToker Rita De Crescenzo.
Come donne, come mamme, come femmine, poi come uomini dovete lottare perché tenete i figli. Quindi che facciamo che figli nostri? Cosa ci portiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai nostri antenati?
E direi che su questo, caro Carlo Salvatore, possiamo andare al traffico.
24 mattino.
Va bene. La nuova politica americana ha degli impatti naturalmente sulla globalizzazione, come dicevamo, sul mercato mondiale, sta avendo un impatto ancora questa mattina sulle borse, ma sta avendo un impatto pesante anche sul mondo della ricerca e sul mondo delle università. Abbiamo raccontato dei tagli, diciamo anche un po' marginalmente forse, i tagli effettuati dal dipartimento guidato da Elon Musk, e chissà quanto lo guiderà ancora, perché a quanto pare il consenso politico intorno, il consenso dell'inner circle di Trump intorno al magnate americano si sta progressivamente riducendo, dei tagli effettuati al mondo, agli istituti di ricerca americani. Altrettanto sta partendo un'operazione di tagli nei confronti delle università, accusate di mettere in atto dei programmi politicamente orientati, oppure accusate di aver difeso le proteste pro-Palestina. In questa chiave l'Europa e non solo stanno ragionando su come attrarre cervelli, cioè a questo punto tutti quei ricercatori americani che si trovano in difficoltà dal punto di vista politico o che praticano dei campi di ricerca che all'amministrazione americana non piacciono più, avranno bisogno di uno spazio? Elena Bonetti è presidente di Azione, deputata di Azione, è anche una docente universitaria, è anche una persona che ha vissuto e vive l'università e ha deciso di presentare una proposta su questo. Buongiorno Bonetti e benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Allora, qual è la sua idea?
L'Italia oggi può giocare un ruolo fondamentale nell'essere attrattiva in Europa per questi ricercatori che di fatto sono già in procinto di lasciare gli Stati Uniti o hanno intenzione di farlo. Per fare ricerca servono sostanzialmente tre cose: uno, il capitale umano; due, le infrastrutture per fare la ricerca; tre, i finanziamenti. Noi dobbiamo, uno, sburocratizzare tutte le procedure per attrarre i ricercatori, non solo i ricercatori statunitensi, ma i tantissimi italiani che sono andati negli USA a fare ricerca, a lavorare, e i tanti anche studenti, ricercatori stranieri che oggi vivono negli USA o che avevano intenzione di andare e che invece stanno rinunciando proprio per i tagli di cui lei diceva. Sburocratizzare le procedure, mettere oggi risorse straordinarie per poter permettere a questi ricercatori di fare ricerca nel nostro paese e rafforzare, aumentare le infrastrutture di ricerca, per esempio attraverso una agenzia nazionale per la ricerca. Tra l'altro abbiamo oggi, sappiamo che i fondi del PNRR sono fondi a rischio, col governo Draghi la ministra Messa si era messo in campo una intelligente nuova operazione creando degli hub tra la ricerca universitaria e le imprese, dei poli di eccellenza, quindi avremmo anche delle risorse da far confluire in modo ulteriore su questi centri di ricerca e quindi avere uno spazio davvero per diventare più attrattivi.
Senta, in concreto come intende muoversi? Cioè intende presentare una proposta al Ministero, intende presentare una proposta di legge, che cosa intende fare?
Bisogna agire urgentemente. Guardi, proprio oggi depositeremo come gruppo Azione alla Camera una mozione, cioè un documento che impegna il governo a prendere in mano la situazione e dare delle risposte immediate. Il disegno di legge ha dei percorsi molto lunghi, invece noi dobbiamo essere in pista e sul campo subito. Noi chiediamo anche al governo però di stare ai tavoli europei. Ci sono 13 paesi che hanno già scritto alla Commissione europea, alla Commissaria europea per l'innovazione nella ricerca, proprio per dire l'Europa oggi mette in campo risorse straordinarie per diventare attrattiva come Europa, tantissime università straniere si stanno già attrezzando in questa direzione, purtroppo l'Italia non c'è tra questi 13 paesi e noi non ci possiamo permettere di essere di nuovo fanalino di coda in Europa per attrazione dei cervelli dall'estero.
Ascolti, noi abbiamo commentato ampiamente la settimana scorsa, poi oggi ci torna il Sole 24 Ore, questi dati forniti dall'Istat che raccontano che l'impennata di espatri di cittadini nel 2024 è stata del 36,5%, sono oltre 150.000 persone che hanno deciso di andarsene. perché mai, a prescindere dalla sburocratizzazione, a prescindere da tutti i lavori, che tutto l'intensità normativa che uno ci può mettere, uno dovrebbe venire in Italia?
Beh, perché l'Italia è un paese nel quale si può fare ricerca libera e fare una ricerca di altissima qualità. Le università italiane hanno dei ranking internazionali molto alti, però purtroppo paghiamo poche risorse per la ricerca, stipendi dei ricercatori e dei professori troppo bassi e una competitività bassa nel mondo del lavoro. Di queste perdite, di cui appunto anche oggi il Sole dà conto, molti sono dei laureati alla fine.
No,
che
mi scusi, Bonetti, giusto per chiarire, cioè l'impressione è che qua ci sia una questione di sistema. Allora, noi possiamo lavorare certamente per tirare dentro e tirare in Italia il maggior numero di persone che se n'è andata negli Stati Uniti e che magari vuole tornare per i tagli che ci sono stati nelle università, però c'è una questione di sistema che è, no, forse quella di fondo, il motivo per il quale la gente non viene qua o il motivo per il quale la gente se ne va.
Sì, certo, non riguarda, tra l'altro, assolutamente ragione, solo il sistema universitario, parliamoci chiaramente. C'è un insieme di tanti fattori. Sicuramente la questione salari e stipendi è una questione importante. L'Italia ha nella media europea internazionale stipendi troppo bassi, e se si guarda, tra l'altro, la fascia delle persone più qualificate da un punto di vista della formazione, quindi laureati, chi ha un diploma di post laurea, un PhD, a sua volta hanno stipendi che sono in modo comparativo più bassi del resto, per esempio, del resto d'Europa. Poi c'è una questione che riguarda ovviamente i servizi. Nel resto d'Europa c'è una maggiore presenza di servizi anche per giovani ricercatori, diciamo, nell'ambito, per esempio, familiare e competitivo. Dall'altro lato, l'Italia è un paese dove si vive bene potenzialmente, e quindi, diciamo, è evidente che deve cambiare un po' l'approccio italiano all'attrazione dei giovani. Guardi, una cosa che è emersa dalle audizioni che lei citava nella Commissione per la demografia è che l'Italia oggi ha politiche rivolte ai giovani del tutto inadeguate, ed è questo il punto cruciale su cui bisogna cambiare rotta e investire.
Grazie Elena Bonetti, presidente di Azione, per essere stata con noi. Le auguro una buona giornata e poi, insomma, quando vorrà venire da noi, interpelleremo su questo anche la ministra Bernini per capire se l'Italia ha un piano d'azione su questo fronte. C'è il giornale radio, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo subito dopo.